SBS Italian.
I Rohingya sono una popolazione, diciamo, ibrida, nata sicuramente da grandissime influenze bengalesi, comunque di quell'area lì. Poi a seconda però delle fonti, e qui andiamo un po' a pescare in un periodo storico in cui fonti ce ne sono poche, sostengono di avere anche delle mescolanze, diciamo, con persiani, arabi, insomma cose che risalgono a 400, 500, 600 anni fa, a quando appunto i mercanti nel Medio Oriente si spingevano fino a queste parti, anche fino in Indonesia. Però diciamo che la coscienza politica dei Rohingya è nata negli anni 50. In precedenza era difficile trovare addirittura una presenza del nome Rohingya negli archivi. La prima volta che un nome simile viene menzionato da una fonte britannica è appunto a cavallo tra il 1700 e il 1800. Prima però e anche dopo, in sostanza venivano sempre definiti maomettani dagli inglesi, per riferirsi appunto alla differenza tra i buddisti locali e i musulmani, che chiaramente sono arrivati in quella zona, si sono mescolati in quello stato Rakhine proprio grazie alla presenza degli inglesi. Quindi in sostanza abbiamo a che fare con una popolazione ibrida che chiaramente fa parte di quel tessuto del Sud Asia, diciamo, chiaramente vedendoli sembrano più indiani che birmani, semplificando, però si sono mescolati gradualmente, si sono spostati verso est, perché sono stati anche portati in molti casi dai britannici, in quanto erano considerati migliori lavoratori rispetto ai birmani buddisti, molti di loro erano stati messi nelle amministrazioni e soprattutto nel Rakhine, è lo stato appunto dove ancora oggi c'è questa faglia sismica, diciamo, tra Birmania buddista e Bangladesh musulmano, era una zona che era stata fortemente depopolata da un'invasione terribile dei birmani che conquistarono quel regno del Rakhine che allora era indipendente, quindi da cui anche deriva un certo orgoglio storico dei buddisti del Rakhine, e in sostanza la popolazione fu decimata, quindi i Rohingya furono portati anche un po' dagli inglesi, chiaramente da lì, cioè c'era già una presenza originaria nell'area, non solo portati dagli inglesi, però chiaramente la loro presenza aumentò grazie ai britannici, da lì quindi si istituì questa faglia sismica appunto tra due religioni, due popolazioni, due culture, e purtroppo ancora oggi siamo appunto all'astio completo, specialmente dei buddisti verso i Rohingya.
Proprio in questi ultimi tempi sappiamo di questa recrudescenza da parte del regime birmano nei confronti dei Rohingya. Che cosa ha fatto scattare questa molla?
L'episodio che ha fatto scattare questa controffensiva, se andiamo a vedere anche cronologicamente come sono successe le cose, sono degli attacchi coordinati contro diverse decine postazioni della polizia di frontiera birmana, parliamo del 25 agosto dell'anno scorso, in cui morirono 12 poliziotti. Quegli attacchi furono rivendicati da un gruppo militante Rohingya, e in qualche maniera, che prima era, diciamo, noto solo agli esperti della sicurezza, però non avevano compiuto nessun attentato. Da lì in qualche maniera invece sono comparsi, anche se si parla di un gruppo militante di straccioni, per dire, cioè non pensiamo a attentati esplosivi, grandi coordinamenti con l'estero. Parliamo veramente di gente con macete, con coltelli artigianali, in alcuni casi con armi. Comunque c'era una presenza chiaramente militante Rohingya che stava emergendo, perché già da anni il problema ovviamente va a monte. L'assio tra birmani e Rohingya risale, possiamo andare anche fino alla Seconda Guerra Mondiale, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale gli inglesi lasciarono la Birmania, che diventò indipendente, ma durante la Seconda Guerra Mondiale i Rohingya sostenevano gli inglesi perché staravano in uno stato indipendente, mentre i birmani in sostanza sostenevano i giapponesi che combattevano contro gli inglesi. Già quella volta ci furono violenze tra le due comunità, si sono poi ripetute anche più avanti, pogrom simili dei buddisti contro i Rohingya sono venuti a fine anni 70, a inizio anni 90 e soprattutto nel 2012. Nel 2012 ci furono appunto esplosioni di violenze antimusulmane nella zona non esattamente al confine con il Bangladesh dove sono successe le ultime, ma più a sud, intorno alla capitale Sipur, la capitale dello stato Rakhine, e da lì però 120.000 sfollati Rohingya continuano a vivere fino ad oggi in campi in Birmania, non in Bangladesh, ma in sostanza un decimo della popolazione del Rakhine, Rohingya, finì in campi di sfollati, senza nessuna speranza di uscire, in qualche maniera era percepibile già quella volta, mi ricordo quando andai a Sitwe, l'atteggiamento dei birmani che in sostanza, se potevano scegliere, avrebbero voluto espellere tutti i Rohingya da Rakhine, semplicemente non li volevano. Non li hanno espulsi, li hanno però tenuti a marcire in campi profughi, e quindi questo ha alimentato una certa rabbia anche, e ha alimentato quindi la nascita di un gruppo militante, che poi è stato quello che con i suoi attacchi l'anno scorso ha scatenato la controffensiva dei birmani.
In tutto questo c'è da sottolineare anche il ruolo di Aung San Suu Kyi, la leader democratica della Birmania, premio Nobel per la pace, che sembra aver fatto poco o nulla in questo caso per proteggere questa minoranza.
Sì, il ruolo di Aung San Suu Kyi è delicato e evidente ovviamente allo stesso tempo per i tantissimi sostenitori stranieri. Aung San Suu Kyi in questo momento è la leader di fatto del governo, per quanto non sia la presidente, perché la Costituzione glielo impedisce, in quanto vedova e madre di britannici, in qualche maniera è la leader di fatto del governo, è la plenipotenziaria del governo, dove c'è un suo fidato. Però cosa ha fatto Suu Kyi in questa situazione? In sostanza niente, cioè si è completamente allineata all'esercito, che rimane ovviamente molto potente in Birmania, rimane con una presenza nel governo perché controlla tre ministeri, controlla gangli dell'economia importanti, aziende importanti, e lei in sostanza però si è sempre accodata alla linea durissima dell'esercito contro i Rohingya, senza mai neanche spendere una parola in qualche maniera per cercare di calmare la marea montante di intolleranza verso i Rohingya di grandissima parte della popolazione birmana, veramente, che in questo momento sembra interamente accodata all'esercito per farla finita una volta per tutte con questo problema, in qualche maniera cacciando nei loro sogni almeno tutti i Rohingya dal paese, perché ovviamente temono la minaccia demografica, la crescita demografica dei musulmani, temono di farla fine, di essere rimpiazzati a lungo termine in poche generazioni dai musulmani, di farla fine dell'Indonesia, che anche se una volta era buddista. Quanto a Suu Kyi, appunto, non ha in sostanza detto niente, e soprattutto di fronte alle domande anche di giornalisti occidentali o di comunque organizzazioni per i diritti umani, si è sempre dimostrata molto piccata, non ha neanche mai pronunciato la parola Rohingya, che è un forte segnale politico in Birmania, perché i birmani non chiamano mai Rohingya con loro nome, li chiamano bengalesi, in questa maniera sostenendo che siano bengalesi irregolari, clandestini. Quindi lei non ha mai fatto niente veramente, non c'è traccia, diciamo, di un intervento di Suu Kyi per moderare la linea dura dell'esercito, non ha mai parlato neanche alla popolazione dicendo attenzione, certo questo è un problema, però non possiamo fare così in qualche maniera, quindi ha sempre dato l'impressione di essere debole, ma se all'inizio molti pensavano è debole, non può farlo perché l'esercito altrimenti la caccerebbe oppure la popolazione non la voterebbe più, più passa il tempo e più aumentano i suoi silenzi e più in qualche maniera molte persone si chiedono ma e se invece avesse idee simili, cioè se in qualche maniera Aung San Suu Kyi non vedesse i Rohingya come parte del tessuto etnico birmano, e lei essendo una aristocratica in sostanza della maggioranza birmana, molte persone percepiscono una mancanza di empatia verso sofferenze di persone che appunto, se parliamo di un esodo di 700.000 persone, migliaia di morti mai neanche quantificate, ma una stima di un'organizzazione internazionale parla di almeno 6.700 morti, quindi chiaramente la stella di Aung San Suu Kyi all'estero si è ormai completamente offuscata, in Birmania continua a rimanere popolare, ma rimane popolare anche perché ha una linea dura verso i Rohingya. Se lei cambiasse idea e improvvisamente dicesse tutte le cose che noi stranieri vorremmo che lei dicesse, è possibile, se non probabile, che molti birmani non la voterebbero più e le elezioni sono fra 2 anni.
Abbiamo detto nel corso dell'introduzione che secondo un rapporto delle Nazioni Unite i generali, appunto i leader militari birmani, dovrebbero essere incriminati per genocidio proprio per questo pogrom contro la minoranza dei Rohingya. Questa richiesta ha qualche possibilità di essere accolta, anche perché dobbiamo considerare l'ambito geopolitico della Birmania, che ha un amico molto potente?
Sì, esatto, la Cina. Quindi è molto probabile che purtroppo questa richiesta di incriminazione della missione di fact-finding dell'ONU rimarrà solo sulla carta, segnale sicuramente molto importante perché è la condanna della comunità internazionale più forte avvenuta finora, una missione che ha intervistato 875 sopravvissuti, ha incrociato immagini satellitari, foto, video in qualche maniera da un giudizio netto. Se una volta l'ONU parlava di un esempio di manuale di pulizia etnica, come aveva detto il suo altissimo funzionario l'anno scorso, ora parla di intento genocida, quindi raccomandando l'incriminazione di 6 generali birmani, tra cui il capo delle forze armate, Aung Myint Lhen, alla Corte Penale Internazionale, è un segnale fortissimo. Il problema è però che la Birmania non è una firmataria dello Statuto di Roma con cui è stata istituita la Corte Penale Internazionale. Per mandare i generali birmani alla Corte Penale Internazionale servirebbe un voto del Consiglio di sicurezza. Al Consiglio di sicurezza dell'ONU, come sapete, ci sono 5 membri permanenti che hanno il potere di veto e uno di questi è la Cina. La Cina fino a qualche anno fa era un alleato al 100%, diciamo, con la Birmania, in qualche maniera controllava anche troppo il paese, tanto che i birmani hanno un po' preso le distanze negli ultimi anni. Però diciamo che rispetto ai legami in questo momento sicuramente danneggiati con l'Occidente per la questione dei Rohingya, la Cina non ha mai detto niente, ovviamente pensa che il problema sia un affare interno della Birmania, continua ad avere grandissimi interessi economici in Birmania, la Cina, anche perché ha per esempio un oleodotto, un gasdotto che dal Golfo va verso la Cina, quindi in qualche maniera la Birmania ha anche una funzione geopolitica per la Cina perché consente un approvvigionamento energetico che non faccia passare tutto attraverso Singapore, lo Stretto di Malacca e queste cose così. Quindi in qualche maniera la Cina è molto probabile che opporrà il suo potere di veto, e l'altra opzione era anche quella di istituire un tribunale ad hoc, come fatto per Ruanda ed ex Jugoslavia, ma anche lì servirebbe un sì della Cina. In questo momento la Cina ovviamente non ha dato nessuna indicazione, però diciamo che la realpolitik geopolitica fa capire a molti analisti che purtroppo appunto la Cina probabilmente continuerà con la sua linea di considerare la questione dei Rohingya una questione birmana e probabilmente non darà il suo assenso alla richiesta di incriminazione degli generali da parte di questa missione dell'ONU.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.